www.redigio.it e la storia continua. Qui c'è l'attesa rituale e finalmente si mangia. E quali sono i brusque, cioè i sottaceti? Beh, una volta erano proprio tutti nostrani, i peperonit a sigaretta, peperoncini dolci e pallidi, lunghi un dito e aspri e solo di aceto, ager duma da asè, cioè aspri ma solo di aceto, i shigulet, i cucumer beistagne, cioè cetrioli croccanti, e i peperon con l'incioda alla presa de grana, le larghe fette di peperone con un'acciuga e una polveratina di grana. Ora poi ci sono anche i tomatesit sec, i pomodorini secchi pugliesi rinvenuti nell'olio, i olive, le olive di cui però ne valutiamo la qualità, la ciolina bislunga, la frasia gigante, la grignola, ligure, piccoletta, colurtanè è gustosissima, i pessiti in carpione, i pesciolini marinati in aceto e cipolla, piuttosto secchi come deve essere il pesce d'acqua dolce, mentre quello di mare va tolto prima del liquido di governo perché altrimenti sa di amaro. Immancabili comunque sono certi piattini nostri, sempre graditi come i nervit, nervetti e cipolle, ton e remolazit, tonno e rapanelli, tipico di primavera, inciod, cioè le acciughe sfilettate in olio e erburin, prezzemolo, i sardel, sardine sott'olio, e talora anche il gustosissimo pesce, il piedino di maiale allessato e condito. Ma vi bastano come antipasti? Non ancora. Ed eccoci ai primi piatti. Naturalmente si trova sempre un bel risotto fa alla maniera giusta, ma anche erano tradizionali i ravioli in brodo. Il brodo è carminativo, fa digerire gli antipasti e si prepara lo stomaco a un successivo assalto, perché i nostri ravioli nelle varie versioni, ma con il segreto del brasato fra ingredienti di quelli di carne, oltre che con mille varianti, dal pollo arrosto con un po' di intingolo, prosciutto crudo, grana, luganica, tuorlo, spinaci, lessi, rigirati nel lardo, nel burro, fiori di zucca fritta, pesce di lago al burro, disilicato e trito, biscottino amaretti secchi, profumati di cannella e noce moscata, sono nati per essere cotti nel brodo e ben infurmagiati de grano. Ma è anche abituale la pasta asciutta, anche che piace nominare pasta asciutta, e i lasagne. Ma per lasagnon o lasagnona intendiamo dei grandi pigroni inconcludenti, mentre è raro il sentirsi proporre un piatto domestico, un tempo assai comune. I sbrofadei, che sarebbe a dire la stracciatella, quell'impasto morbido di uova intere, grana, pangrattato e farina bianca, con sale e profumo di noce moscata, che poi, se sbroffa, si schizza nel brodo bollente col passapatati, che alcuni anche dicono ischisha pom da terra. Ma qui ti viene doveroso un richiamo all'allegria che sa scatenare a tavola una bella risultata. Sì, perché se è vero che ci sono tanti tipi di risotto, quante più sono le varianti delle paste asciutte? Va anche detto che questo è uno solo delle varianti delle paste asciutte. Sì, va anche detto che questo è un nostro piatto trionfale, ampiamente esportato fino in Asia, patria del riso anche selvatico, dove con quella loro risina, quel riso cotto che diamo ai cani e agli uccelli in gabbia, non vanno oltre al ris in barbutin. Riso con 3 volte d'acqua e un pizzico di sale, lasciato in lieve bollore scoperto sino ad asciugarsi alla cottura, così che resti allessato con i chicchi attaccaticci in punta, atto ad essere ben preso con le bacchette, che i giapponesi hanno abbastanza appuntite, ma i cinesi, più attenti e sospettosi, decisamente smusse. Poi lo si può condire con uova sode, piselli e frustoletti di carne, quelli alla cantonese, o rigirare in grassi insaporiti, e anche cotto in tal modo che il nostro bel vialon, cioè dai chicchi grossi e bianchi come un bel viale, lo trasformiamo nel favoloso risotto in cagnon. Irrorato di burro fuso, scuro e agliato, con foglie di erba savia quasi corbanizzate, a far da occhietti neri ai chicchi gonfi, che così paiono i cagnotte, larve in mosca carnaria. Ecco perché ris in cagnon. E spolverato di grana, grattugiato grosso, o anche nella versione di magro, che nella La cucina degli stomachi deboli del 1868, ricetta numero 302, veniva fatto con acciughe fuse in olio, cipolla, sale, pepe e noce moscata e rifrittovi dentro. Saper fare un buon risotto è anche arte nostra, forse perché le risaie della pianura padana sono le uniche in tutta Europa. Pensate che un gruppo di magistrati lombardi e piemontesi, pervenuto a Roma nel 1882, scoprì l'orrore che non vi si conosceva il risotto giallo. Detto fatto, vi fondarono la benemerita Società del Risotto, con sede in Roma nella Villa del Bufalo fuori di Porta Pia, con tanto di statuto che si precisava: lo scopo è di promuovere e mantenere l'allegria, nonché di bonificare l'aria dell'agro romano mediante il prosciugamento delle cantine troppo umide di vino e l'evaporazione dei profumi del risotto. Fra le carte dell'avvocato Antonio Massara di Lesa, sul Lago Maggiore, pare che il nome del paese derivi dal latino lex, legge, perché è capo mandamento del lago, uno dei beffuti soci, che compare in una foto ricordo di un gruppo, col presidente fieramente in groppa a un cavallo de scocca, un cavallo d'ondolo, definizione abbinata magistralmente a quella di faccia de cavallo de scocca, per descrivere una di quelle facce inespressive dello sguardo fisso. E ti è capitato anche di ritrovare il glorioso inno di queste società: quando altero di giallo splendore e fumante risotto ci appare. Eh sì, risotto scritto con una R maiuscola. Dunque, un trapianto meneghino di allegroni, ma anche di gente che si rimboccava le maniche lavorando con impegno. Ma poi, col freddo e con la shigera, il nostro bel nebbione, ecco rarefarsi anche le uscite e ed orientarsi ai primi piatti su quelli brodosi, serviti bollenti e fumanti nella fiammenghina o fondina, che sarebbe il piatto fondo, mentre quello liscio resta per noi il tondo. E ancora si servono, ma sempre più di rado, e solo nelle trattorie più rustiche e fuori mano, per qualcuno dei brod de scaldà stomig e i urec. Un brodo per scaldare lo stomaco e le orecchie. La suppa de pan de mei, la zuppa col pane di miglio, antico nome originario di quando questi pani erano fatti proprio con la farina di miglio e non con quella di mais. Con pever e grana, mi raccomandi! Poi c'era il pancotto, il pancotto, e chi se lo ricorda più? Era fatto col pane raffermo, una mezza michetta persona, ammollato in acqua per qualche ora, poi spappolato nel tegamino con la forzellina, la forchetta, e poi coperto di brodo e magari prima un giro d'olio, un po' di pepe e qualche crosta di grana pulita, e infine servito con una bella formaggiata. E il pantrid era simile, ma fatto col pane grattato, messo in ammollo nel brodo per una mezz'oretta prima di porlo sul fuoco a cuocersi per una decina di minuti e poi ben formaggiato. Ma sia il pancot che il pantrid, e questo particolarmente a Pasqua, servivano anche per sostituire egregiamente i ravioli in brodo, anche nei disnarel, i pranzetti informali fra gli amici, e persino nei pranzi lussuosi al posto del consumé, spesso così ristretti da essere definiti con alzata di sopracciglia consumé, consumà. Però allora si trattava di pancotto o di pantrit maridà, cioè rimestando prima in ciascun piatto un nuovo intero con una bella manciata di grana appena grattugiato e continuando a rimestare quando vi veniva versato il brod bel bouillante, perché ne risultasse una crema densa senza agrumi. E attenti a minchia sbrodularsi e a non versarsi il brodo addosso. Poi c'era la suppa pavesa. Prevedeva invece solo il brod maridà con i crostini di pane vecchio appena brusata. E il suppin, famoso un tempo, ti pare ormai scomparso. Un fondo d'olio e lardo tritato con prezzemolo, un tocco d'aglio di cui si sfrigola una scigula scalogna, aggiunta di cudeg fresque, seller e carottul, a tuchei. Tostate che siano, si aggiunge una copertura d'acqua e si inteneriscono le cotenne sino a renderle cedevoli, con quella nostra frequentissima cottura in subbollore che permette una lenta penetrazione del calore negli alimenti e che ne uniforma la lassatezza a tutto spessore. Non troppa acqua, ma molto tempo dunque, anche un'oretta. Poi si riempie la pentola d'acqua, così che la temperatura resti appena quella della a temperatura du gombet, il tepore dell'acqua del bagnetto dei bambini, nella quale la mamma ficca il gomito per accertarsi che sia quella gradita del bebè prima di tuffarvelo. E vi si immerge non il neonato, ma il luganegit biot, e no in fassetta, il cotechino senza avvolgerlo nello strazio salva rotture. Il cotechino senza avvolgerlo nello straccio salva rotture. E proprio per questo ben spungi con la gugia, ben sforacchiato con l'ago e non con la troppo rude forchetta. Dopo un paio d'ore, ci vogliono tutte, è il momento della verza a tranci grossolani in una mezz'oretta e il supin le cotte. Se ne estrae il cotechino e lo si tiene a parte, coperto in un piatto fondo, e si mangia da sola la zuppa, che vorrebbe sempre un quei morsel de pan de mei, cioè qualche morso di pane di miglio. Poi si taglia il cotechino a fette grossolane di un paio di dita e lo si serve nella fiammenghina della suppa che le resta anche a mo tevedina. Ed è ideale per mantenerlo ancora caldo nei bocconi. Oltretutto, cotenne e cotechino fanno bene all'artrosi, per l'alto contenuto di acido condroitinsolforico, componente di molti prodotti antiartrosici. Ma non scordiamoci tutta la serie delle nostre minester e minestrin, ris e burin, tostato nella classica triada dell'ard, una bella brancada d'erburin e un pun de ris per crappa, con l'aggiunta di un sfris de buter e una punta de liebig, all'abbondante acqua di copertura, pronto in 15-20 minuti. Ris e verde, ris e curada. Il polmone è ritenuto un cibo da gatti, ma in realtà assai gustoso, tanto da rientrare nelle ricette della busecca matta, cioè senza trippa, con qualche cotenna o tempia e guanciale di maiale a secondo delle molte varianti familiari. La famosa tempia e sigger o sigger e buel, in cui parti della testa di maiale vengono allessate con la solita dota, e cioè erburin, seller e carotto e sapori, unendo per un reciproco scambio di sapori i ceci cotti a parte per ore in sola acqua. Poi le parti porcine si tolgono e si serviranno con sottaceti, i brusque, e dopo aver spazzettato via la suppa. E infatti ecco un piatto tradizionale. Il dì di mort, tempia e sigger par confort. Ma altro trionfo meneghino è un bel minestrone, fa come Dio comanda. E non crediate che sia così semplice ottenere questa ottimale e gustosissima miscela di fibre alimentari, sali e minerali. E no, specie con gli alimenti della cucina povera, è solo la genialità della casalinga che sa dare il tocco del sublime. Mi hai già fornito l'esempio di quello tradizionale della nonna Gina nella descrizione della sua vita in casa. Beh, era buono anche freddo. Sì, sì, d'accordo. Ci stanno bene anche le croste del nostro grana padano, quello a forme alte e tonde, ma con la crosta nera di fum de ras spenelà, e a pasta più bianca del giallo parmigiano in forme più larghe, e a crosta gialla e untuosa di oli de linosa, ben ripulite e che prendono la consistenza di un biscuitin mouillé in del latte, cioè di un biscotto ammorbidito nel latte. C'è ancora un'insidia da presa in giro dalla quale guardarsi. Osservare il cucchiaino prima di mangiare qualcosa di brodoso, perché quello più appuntito el fa surbi su cunt un fracassere de pulchel. Ci scommetteresti che tra pochi, che solo pochi sono a conoscenza di questa particolarità del tiradent a molinel, cioè del fare un grosso rumore di risucchio, data proprio dal cucchiaio appuntito, e che invece manca se il cucchiaio è piuttosto a mezza valva tonda. Ed è per questo che lo si dà, come se niente fudesse, ai commensali che più ci sono antipatici, per deriderne poi i gorgogli inevitabili.